sede della sapienza. Qual è il tema più importante che ci interessa per l'eternità? Ma voi potreste darmi diverse risposte, tuttavia il Signore ci dà la sua risposta. Io sono venuto nel mondo perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Si sente? Quindi il Signore ci dice che è venuto a dare a noi la vita e la vita in abbondanza. Noi tutti ci chiediamo quale tipo di vita ci dona, perché vedete, l'uomo è un essere che partecipa del mondo dei corpi fisici, del mondo spirituale, e noi diciamo anche che appartiene all'ordine soprannaturale, divino. Il primo lo studia la scienza, il secondo lo studia la filosofia e la terza invece la studia la teologia. E mai come i giorni nostri noi abbiamo bisogno di una riflessione di questo genere. Vedete, tanti misurano la religione sul metro delle cose da fare. Adesso c'è in atto il meeting di Rimini, è tutto sul metodo da fare. Ma non è quello il livello religioso, quello è un livello politico, è molto riduttivo, molto riduttivo. E noi preferiamo i temi che riducono ai temi invece che spaziano per l'eternità. Perché? Perché c'è in giro una teologia mondana, la teologia sociale. Anche i vescovi spesse volte indulgono a questa teologia sociale, che diventa una teologia mondana, una teologia spesse volte anche buonista, sui problemi concreti del territorio, e spesse volte troppo ottimista, che non è affatto cristiana, perché il cristiano è un realista. E quando una persona è realista, spesse volte passa per un pessimista, ma non è così. Realista significa che vede le cose come sono e non si lascia mai catturare da quello che dicono i mass media, dall'opinione pubblica, dalla moda e dalla moda sociale che va di moda, che veramente confonde tutto. Quindi il cristianesimo ha un'antropologia che non è solo fisica, spirituale, ma è soprannaturale. E lo dice la parola stessa, sopra la natura, cioè va al di là del nostro essere umano. Giovanni Paolo II un giorno disse, e aveva pienamente ragione, finitela di dire che il cristianesimo deve essere umano. Il cristianesimo è quella natura soprannaturale che ci fa diventare divini, divini, divini. Altrimenti perché Dio si è fatto uomo? Come potete rispondere a questo? Quindi questa elevazione soprannaturale, diranno i nostri vescovi alcuni anni fa, è l'aspetto essenziale e specifico che caratterizza l'antropologia cristiana nei confronti di altre antropologie di ogni genere, fisica, spirituale, morale, di qualsiasi genere. L'uomo della storia della salvezza è situato nell'ordine soprannaturale. Per questo crediamo al peccato originale e crediamo anche alla redenzione. E tutta questa antropologia lo si riassume in una parola sola, che dice tutto, si chiama grazia. Grazia significa dono. E il dono non guarda il merito, dirà Benedetto XVI, vero, nell'ultima enciclica, perché va al di là del merito. Il Signore ci ama perché Egli è amore, e questo lo approfondiremo. Nella grazia, la divinizzazione dell'uomo si riassume e culmina il mistero cristiano. Essa è il mistero per eccellenza, il mistero pasquale, come ama dire il Vaticano II, perché è la redenzione in atto, quella redenzione che Cristo ha operato con la sua vita, morte e risurrezione, e opera continuamente attraverso il suo mistico corpo che è la Santa Madre Chiesa. Paolo VI dirà, nel linguaggio scritturale biblico, mistero è il disegno divino in azione. È l'opera nuova e divina che si compie in questa terra, nel tempo, per i credenti. È la realtà prodigiosa del rapporto vitale ristabilito in un ordine trascendente, ecco, soprannaturale, che trascende il naturale, fra Dio e l'umanità, mediante Cristo, in che cosa? Nell'amore divino vivente che è lo Spirito Santo. Ecco perché la Chiesa nasce in un cenacolo sotto l'azione dello Spirito Santo. E che la riflessione alla quale ci accingiamo riposa totalmente su quanto ce lo dice la rivelazione, ci dobbiamo convincere che la ragione sola non può neppure supporre l'esistenza di un tale ordine soprannaturale. Qui ci soccorrono solo gli argomenti della nostra fede. Ecco la novità del cristianesimo, che ha travolto il paganesimo e travolgerà tutto. Perché ha le radici in paradiso, non ha le radici per terra. Qui dobbiamo richiamarlo, per non meritarcelo, quel monito che Gesù ha detto a Nicodemo, che era un teologo dell'Antico Testamento. Se non credete quando vi parlo delle cose terrestri, come mi credereste se vi parlo delle cose celesti? Sono proprio le cose celesti che dobbiamo cercare di intendere studiando la grazia, quelle cose di cui dice l'Apostolo che sono follia per l'uomo terreno e non si possono comprendere che attraverso lo Spirito Santo. In questi giorni lo invocheremo proprio per questo. E abbiamo già compreso che la grazia, quindi, essendo un dono, è un mistero di amore. Alla base di tutto sta l'amoroso disegno di Dio, il quale ci ha amato ancora prima che noi fossimo, quindi prima dei nostri genitori, prima della creazione del mondo visibile e invisibile, noi eravamo eterni, progetti eterni nella Trinità Santissima. Pensate che amore! Non siamo stati noi che abbiamo amato Dio, ma Dio che per prima ci ha amato, dirà nella prima lettera San Giovanni Evangelista. Dio allora ha creato l'uomo e per questo atto un essere è stato costituito, distinto da Dio, sussistente e altro da Dio, cioè diverso da Dio. Infatti Dio dirà: facciamo l'uomo ad immagine e somiglianza nostra, non uguaglianza, immagine e somiglianza. Tuttavia Dio vuole in certo modo recuperarlo, questo uomo, stringerlo a sé nella maniera più intima, assimilarlo a sé nella maniera più eccellente. Ciò per generosità, per amore, per eccesso di amore, perché Dio è amore. Se l'amore è dedizione, gioia di comunicare agli altri il proprio bene, Dio, che è l'infinito bene, vorrà comunicare alla creatura il suo stesso bene, vorrà farla partecipe, fin dove possibile, della sua stessa felicità, immetterla in qualche modo nel cerchio ineffabile della sua stessa vita, della sua stessa felicità. Ecco la speranza che abbiamo davanti. Ecco l'onnipotenza a servizio dell'amore. E cosa fa l'onnipotenza al servizio dell'amore? La creatura viene divinizzata. La creatura divinizzata è assomigliata a Dio fino all'estremo limite possibile, fino a quel limite che è dato dall'insuperabile e costitutiva alterità entitativa per cui l'uomo è e resterà sempre creatura e Dio il creatore. Ogni interpretazione del mistero che intaccasse la distinzione reale tra creatore e creatura è di ispirazione panteistica, cioè tutti noi siamo dei. Ecco perché anche quando si dice, e ci sono anche dei santi padri che parlano della divinizzazione dicendo che Dio ti ha reso Dio, ma un Dio minuscolo, non è il Dio unico, capite? Molto importante capire questo. Quindi questa distinzione deve essere sempre mantenuta per non cadere nel panteismo, che in greco significa tutto è Dio, non è vero, assolutamente. E quindi deve essere questa concezione respinta completamente. È un po' la tentazione che ha usato Satana nel paradiso terrestre. Se mangerete diventerete come Dio, che è la menzogna più grande che esista, perché nessuno può mettersi alla pari di Dio. Anzi, Pio XII, nella famosa enciclica Mystici Corporis del 1943, dice che ogni modo di intendere tale mistero, col quale i fedeli per qualsiasi ragione sorpassino talmente l'ordine delle creature e invadano erroneamente la sfera del divino, e che anche un solo attributo di Dio eterno possa predicarsi di loro come proprio è fermamente da respingere, perché, ve lo ripeto, cadremmo nel panteismo. Su questo argomento noi possiamo solo balbettare, quindi, anche quando siamo condotti per mano dalla stessa rivelazione alla quale ci dovremo attenere scrupolosamente per capire come l'amore con cui Dio ti ha amato dall'eternità, e lo dice bene San Paolo nella lettera agli Efesini, che siamo stati predestinati prima della creazione del mondo, notate, alla fine diremo qualche cosa, noi dobbiamo sentirci in questa divinizzazione resi giusti da Dio, non tanto dalle nostre buone opere, ma solo perché rispondiamo all'amore di Dio. Giusto, dunque, è il nome proprio dell'anima in stato di grazia. Pensate di San Giuseppe, noi non sappiamo nulla, però sappiamo solo questo aggettivo, uomo giusto, giusto, eletto da Dio. C'è dentro tutta la sua vita, tutta la sua santità. Dovrebbe essere caro questo nome, e conosciuto anche da tutti i cristiani, perché tutti i cristiani sono chiamati a diventare giusti. Anzi, Sant'Agostino, che viene dal mondo pagano e ha visto il salto di qualità che ha fatto attraverso la grazia che ha ricevuto nel battesimo, che l'ha reso figlio di Dio, sentite cosa, quale commento fa. Ve lo leggo lentamente e magari lo ripeteremo. Se Dio ci ha creato come uomo e tu, con l'aiuto di Dio, fai di te stesso un giusto, con l'aiuto di Dio, fai di te stesso un giusto, allora avrai fatto più di quello che ha fatto Dio col chiamarti alla vita naturale. Perché? Perché ci chiama alla vita soprannaturale, cioè alla vita divina, divina addirittura. E questo è qualche cosa di, per noi, incomprensibile. Direi che la storia umana è importantissima perché ci dà la capacità di diventare, nella risposta all'amore di Dio, dei giusti. Vi potete immaginare che delitto è l'aborto che priva una persona della storia. Privare una persona della storia è un delitto gravissimo, che pesa su tutta l'eternità. E allora noi vogliamo chiederci, ma questa grazia che cosa è? Certamente noi non possiamo in una conferenza rispondere. Qualcuno ci ha scritto addirittura dei libri, libri che sono fondamentali per la vita spirituale. Tuttavia possiamo dire che la grazia è una presenza speciale o specialissima di Dio dentro di noi. Dentro di noi. Notate che usiamo questo termine, è dentro di noi. Vedete, Seneca, che era un pagano, forse a contatto anche di San Paolo, qualche studioso dice anche quello, diceva: tutti i beni che io ho in una casa ricchissima sono tutti beni esterni a me. quello che veramente è mio è dentro di me. Ecco cos'è la grazia, è dentro di noi, più dei nostri ori, più dei nostri euri, più delle nostre case, più delle nostre macchine, più dei nostri successi, più del nostro lavoro, più di tutto quello che voi potete immaginare. Quindi la grazia, con qualunque nome la si chiami, è indubitabile che è il principio di un'unione soprannaturale molto intima tra Dio e l'anima. Vedete, anche il clero spesse volte, non avendo studiato bene la teologia spirituale, arriccia il naso dinanzi al termine soprannaturale, ed è proprio per questo che spesse volte non capisce i giusti, i veri giusti di Dio, e li perseguita. Ma pensate a Padre Pio, che persecuzione, quando in bilocazione è andato da Pio XI, che insieme ai cardinali stava per proibirgli anche di celebrare la messa. Quindi, che fa la storia della Chiesa? Sono i mistici. Ritorneremo su questo pensiero, perché sto parlando fortemente anche con i miei confratelli su questo aspetto. La grazia è un vincolo strettissimo che unisce l'uno all'altra, una calamita potente che li attira. All'onnipotenza di Dio una moltitudine di unioni meravigliose sono possibili, che noi neppure sospettiamo, ma che Egli conosce nella sua scienza infinita. Non è un'unione ipostatica, come quella che esiste tra le due nature divina e umana del Cristo nella persona del Figlio di Dio incarnato. Ecco perché San Gregorio dirà che il seno della Vergine Maria è il talamo su cui avvengono le nozze tra la natura umana e la natura divina. Ma è unica, è il Figlio di Dio. È simile a quella nella transustanziazione, quella eucaristica, unisce le specie eucaristiche al corpo e a tutto l'essere di nostro Signore Gesù Cristo, e sopprime in qualche modo le distanze tra l'ostia consacrata e Lui stesso, perché è Lui veramente presente sotto le specie eucaristiche. L'unione per la grazia sopprime invece le distanze tra Dio e l'anima e lo rende presente in essa. Ecco perché chi ti fa un insulto, quando sei un giusto, sei un santo, sei un'anima in grazia, prima che offendere te quell'insulto, offende Dio. Ed è perciò che Gesù nel Vangelo dice: se tu dici stupido a un tuo fratello, è vero, sei degno di essere condannato. Perché? Perché hai fatto un insulto a Dio stesso. Così, quei due che si sono sposati, prima che dire il loro sì uno all'altro, hanno detto il loro sì a Dio. E perciò il divorzio è prima contro Dio che contro il marito o la moglie. Se ci pensassimo. E quindi una unione ineffabile. Sapete che questa è una parola bellissima che tanti stranieri ci invidiano nel nostro linguaggio italiano. Ineffabile significa inesprimibile, inesprimibile. Assai più stretta, più perfetta di tutte le unioni naturali che possono esistere tra persone o sostanze distinte. Dio compenetra l'anima in tutte le sue parti, fin nel suo più intimo essere, e fa una cosa sola con lei. Ma no, cosa dirà San Paolo? Cioè, cosa dirà Gesù a San Paolo sulla via di Damasco? Saulo, solo a Saulo, perché mi perseguiti? Perché Cristo era presente nei cristiani, deve essere presente nei cristiani. È risorto ed è dentro di noi. Non crediamo mica a un morto noi, Crediamo a un risorto, al mistero pasquale. E attraverso Dio la grazia ci unisce a tutti coloro che gli sono uniti, e tanto più quanto più gli sono uniti con tutti i beati secondo il grado della loro unione beatifica, quindi con tutto il paradiso. Un'anima gusta già il paradiso con Cristo, prima di tutto perché è la fonte della grazia, è la fonte della grazia. Con la Santa Vergine, ma di questo ne parleremo ancora. Con le anime purganti, pensiero consolante nei nostri lutti, capite? Perché? Perché quelle sono più che mai unite all'amore di Dio, perché più di noi comprendono come sono amate da Dio, fin dall'eternità, ciò che noi facciamo fatica a capire. Con i giusti della terra, in proporzione dell'intensità della loro grazia, soprattutto con le anime più sante, con le anime più belle. C'è certe volte che ho incontrato delle anime che non le ho mai conosciuto, ma erano così belle che mi sembrava di averle sempre conosciute. Ho detto, ma te, guarda, con mio fratello non farei mai un discorso come ho fatto con questa persona, mai. Non avrei mai la confidenza che mi dà questa persona, mai. Questa unione li avvicina tutti a noi e noi a loro. Essa costituisce uno dei fondamenti di quella comunanza e comunicazione di beni spirituali che si chiama comunione dei santi. Lo diciamo nel credo, credo questo, ma non immaginiamo la nostra parentela spirituale, non la immaginiamo neppure, che va al di là di quella che mi unisce a mio padre, mia madre, mio fratello e tutto il resto, molto 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 di più, molto di più. E allora ecco che a questo punto comprendiamo meglio come la grazia depone in noi il principio dell'esperienza mistica, che è un farla all'amore con Dio, capite? E ne offre l'attitudine. I santi quando pregavano erano veramente rapiti. San Francesco impiegava una notte intera, perché era un mistico, a pregare con due parole soltanto del Padre nostro, Padre e nostro. Padre, la linea verticale, che lui mi abbia amato dall'eternità e mi voglia così bene, mi abbia creato, nonostante poteva creare tanta gente al mio posto e forse sarebbe stato più santa di me. E nostro, la comunione dei santi. Per cui se sei santo, il tuo capitale è anche mio, e il mio è tuo, perché siamo in famiglia e ci aiutiamo tutti a salvarci. Stupendo questo pensiero, stupendo. Ci offre quindi il principio dell'esperienza mistica. Questo è lo svolgimento suo normale, e se spesso volte non si produce, non avviene, ciò va ascritto al fatto che le creature non hanno realizzato le condizioni necessarie, simile al bocciolo del fiore cui il freddo impedisce di fiorire o di fruttificare. Spesse volte la primavera è troppo anticipata e poi in una notte si abbassa la temperatura e cadono anche i fiori e con i fiori anche i frutti e tutto. Succede proprio questo nella nostra vita spirituale, troppo spesso succede. Quindi vedete, possiamo presentare tre gradi di perfezione nella presenza di Dio con la grazia. Una presenza abituale, senza fruizione attuale di Dio. Né la mente, né il cuore lo sentono, come sono i bimbi appena battezzati, che non sono coscienti, e i dissipati, ci siamo dentro un po' tutti, in questa dissipazione. Secondo, la visione beatifica nel cielo, intimità ineffabile, eterna, eterno colloquio, delizioso possesso di Dio, e non possiamo dire di più perché speriamo di farne esperienza. Terzo, l'esperienza mistica di grado ineguale, secondo lo stato delle anime beatrici, con una conoscenza gustosa e quasi diretta che Dio offre di se stessa. Ma questa la possiamo comprendere soprattutto attraverso la geografia. Leggete la vita dei santi, capite? Mi ha fatto ridere in questi ultimi mesi il mio superiore, che si vede che di mistica non è che fosse molto addentro. Perché a un certo punto gli è venuto tra le mani il diario della Kowalska, la conoscete la Kowalska, no? Grande mistica. Ha fatto di quelle scoperte e in macchina me ne parlava come se io fossi, sono ignorante, ma a quel punto lì proprio non dovevo esserlo, perché poi gli ho dato anche alcune spiegazioni e lui è rimasto lì così. Ecco, vedi, più tu fai e costruisci questa unione con Dio, più ti diventa tutto più facile anche leggere la parola di Dio ed essere ispirati dallo Spirito Santo. Tanti, troppi preti fanno delle omilie che, come adesso il Monsignor Crociata, sono dei patumi, no? Patumi lì, perché no, non si capisce niente. Voi, per trasmettere la parola di Dio, avete bisogno di farla all'amore con Dio, perché che cosa potete trasmettere ai vostri figli se non avete gustato quello che dovete trasmettere? Qualcuno mi ha detto, più che un'omilia, questo è un pancotto, ma lasciamolo perdere. Quindi l'esperienza mistica, dice padre Gardai, è il perfezionamento finale della vita del cristiano in stato di grazia. È un'unione con Dio quasi sperimentale, fiore fiore della nostra fede. E vi sono grandi mistici teologi, anzi Losky, che è un teologo della Chiesa orientale, dice che non riesce a capire come si possa scrivere dei libri di teologia se non si è fatto esperienza di Dio. E infatti i più grandi teologi anche della Chiesa occidentale, l'abbiamo sentito da Agostino, avete sentito che bel pensiero, è un mistico insieme a San Tommaso e a San Bonaventura, grandi mistici. È una presenza reale come quella dell'Eucaristia. La ragione della presenza divina nelle specie consacrate, come nel seno della Beata Vergine Maria quando portava Gesù, è l'unione ipostatica del Verbo con l'umanità di Cristo che abbiamo già spiegato, è unica. Quella della presenza divina nell'anima del giusto è la grazia, che forma anche un'unione perfettissima. L'una ha come principio il sacramento dell'Eucaristia, l'altra quello del battesimo e della penitenza. Lo stato di grazia è richiesto per ricevere la Santa Comunione, ma questa ha lo scopo e l'effetto di intensificare quella aumentando la grazia. La presenza della comunione è solo moralmente necessaria, tanto è vero che i bambini non la possono ricevere. Quella della grazia lo è assolutamente. Se vogliamo veramente stabilire l'unione con Dio, si può raggiungere quindi la salvezza eterna senza aver fatto una comunione, ma senza la grazia questo è impossibile. La grazia santificante è la comunicazione creata dello stato di vita all'essenza dell'anima, notate, all'essenza, quindi non all'intelligenza, non alla volontà, capite? Ma all'essenza stessa dell'anima, e la capiremo meglio, domani spiegheremo ancora di più questo. Come il lume della gloria, quello che vedono i santi in paradiso, è la comunicazione creata dell'intelligibile divino alla facoltà intellettuale del beato per poter contemplare Dio stesso. Essa è la disposizione infusa dell'essenza dell'anima alla grazia increata, quindi è un'unione intimissima con Dio, come la luce gloriosa è la disposizione infusa della facoltà intellettiva alla verità increata. L'una e l'altra fa abitare Dio in noi. Dobbiamo andare ancora oltre e dire che Dio rende atto l'essenza dell'anima per essere con lei principio e con principio dei suoi atti soprannaturali e meritevoli. Certo, per rendere l'anima atta ad essere, a fare dei gesti meritori, è chiaro che Dio deve porre nell'anima qualche cosa che deve amare nella maniera tale da poter anche rendere quest'anima degna di fare dei gesti meritori. E qual è questa cosa degna che pone nello spirito dell'uomo? La grazia, la grazia. L'approfondiremo questo. E quindi i meriti che noi ci acquistiamo con il paradiso sono tutti frutti della grazia, tutti. È Dio che corona i suoi doni, come dice ancora San Agostino. Si dice che l'amicizia o trova pari o rende pari. Da qui la necessità di unione, di una unione fondamentale, substrato all'amore stesso, che sta sotto l'amore stesso, tra l'anima del giusto e il Dio della vita futura. Vedete che questo termine giusto lo usiamo sempre, qui si tratta di dire santo, perché tutti dobbiamo essere santi se siamo in grazia di Dio, tutti. Ora, al di sotto della facoltà intelligenza, già esistente per proprio conto e vivente da sé, che si trova nell'anima, e conseguentemente vi è che cosa? L'essenza stessa dell'anima. Quindi l'essenza divina associata alla vita divina, ecco, diventa per l'anima davvero un'unione, un matrimonio, al punto tale che San Pietro la chiama divine consortes nature. Siamo diventati consorti della natura divina. Pensate che unione sbalorditiva. Ecco perché ogni matrimonio è grandissimo, innanzitutto per l'unione che esiste tra Dio e l'anima. L'abbiamo spiegato, adesso avete capito, che unione, fin dall'eternità, una cosa sbalorditiva. Quindi quelli che vanno all'inferno fanno un divorzio gravissimo per l'eternità. L'unione che esiste tra la natura umana e divina in Cristo. Pensate il significato del matrimonio. E terzo, l'unione che esiste tra Cristo e la Chiesa. E quindi la Chiesa siamo noi, quindi tra Cristo e noi. Siamo noi, la grandissima sposa del Figlio di Dio, tutti insieme, tutti insieme. Ed è proprio per questo matrimonio che Dio ci creerà cieli nuovi e terre nuove, capito? Cioè un palazzo inimmaginabile, inimmaginabile, per l'eternità. Quindi, la natura umana si sente sposata all'essenza divina, associata alla vita divina, beneficiaria della natura divina, in una parola, come dice il primo Papa, consortes divine nature, consorti della natura divina. Questa unione di essenza dell'anima con l'essenza divina si chiama la grazia santificante. Anche la grazia, oltre al dono creato che la costituisce, comporta un dono increato, senza cui non può assolutamente sussistere. Ed è qui che dobbiamo accennare a qualche cosa che forse qualcuno ha già pensato mentre mi ascoltava. Affrontiamo un mistero grandissimo. Il mistero della predestinazione. Vedete, un grande teologo e mistico, più grande forse della Spagna, San Giovanni della Croce, ha scritto nel Cantico Spirituale, strofa 23, quanto segue. Dio, come non ama cosa inferiore a se stesso, così non ama nessuna cosa meno di sé, poiché ama tutto per sé. Perché? Perché l'amore ha ragione di fine in Dio. Difatti Dio come si definisce? Amore. Deus caritas est. Ama perché ama. Perché ama. Non può che amare, altrimenti non esisterebbe. Quale legge ha la Trinità? L'unica legge che ha la Trinità è l'amore. Tant'era che dall'eternità che stanno insieme hanno mai litigato una volta, capito? Capito? Mai. È l'amore. È l'amore. Perciò il Signore non ama le cose per quelle che sono in se stesse, cioè non ama il Padre Domenico per il Padre Domenico, ma che cosa è? Niente. Il niente del niente. Per tale ragione, quando vuol bene a un'anima, in certo modo la introduce dentro di sé e la rende uguale a sé. Pensate cosa dice questo teologo mistico, tanto vero che possiamo commentare subito con le parole del Vangelo, quando Gesù sfida persino gli apostoli e dice: che darà l'uomo in cambio della sua anima? Ma anche se conquistasse l'universo intero, ma perderebbe tutto, eh? Quindi Dio ama l'anima in sé e con sé, con lo stesso amore che porta a se stesso. L'anima quindi merita l'amore di Dio, pensate, quando facciamo il bene meritiamo l'amore di Dio, in ogni sua opera, dice San Giovanni della Croce, dal momento che, elevata a questa grazia sublime, in ogni opera che fa, merita Dio stesso. È una sintesi teologica che solo un grande mistico poteva regalarci. E allora, parlando della predestinazione, San Tommaso d'Aquino dice: ogni cosa e ogni persona ha il grado di amore con cui Dio l'ama da tutta l'eternità. Ha il grado di amore con cui Dio l'ama dall'eternità. Quindi non tutti noi abbiamo lo stesso grado di amore, perché Dio distribuisce i doni da quel grande capitalista che è Dio. Ora, a commento di questa frase, padre Garigura Grange, un grande maestro della università degli gesuiti, afferma che la chiave di volta di tutto il trattato della predestinazione. Infatti, sentitemi bene, nessun essere creato sarebbe migliore di un altro se non fosse più amato da Dio. E qual è quello che è apparso sulla terra e che è stato più amato da Dio? La natura umana di Cristo. Perché in Cristo non c'è la persona umana, ma c'è la seconda persona della Trinità che ha assunto la natura umana. Quella natura umana è la più amata dalla Trinità Santissima. Quindi, quando Satana credeva con la crocifissione e la morte di Cristo di aver ottenuto la più grande vittoria, è stata la sua più grande sconfitta, perché Dio in quel momento presentava a tutta l'umanità, a tutto il creato che c'era prima, allora e dopo, è vero? L'infinità del suo amore. L'infinità del suo amore. È stata la più grande sconfitta di Satana, il crocifisso. È per quello che lo perseguitano, sapete, il crocifisso. È come. Lasciate fare a Satana, che lui lo sa. Infatti, ci lascia questo crocifisso il giorno prima, nel Giovedì Santo, ci regala l'Eucaristia, che è la mensa dei giusti. Non ci si può accostare al banchetto eucaristico, sapete, se si è in peccato grave. Perché? Perché lui è il Santissimo e noi dobbiamo essere santi. Dobbiamo essere santi. Quindi, se siamo così, siamo predestinati. Dio ci dà anche un segno che un'anima è veramente amata da Dio. Quando ci conferma nella sua perfezione. Un esempio classico è la Madonna. L'angelo, domandandole il suo consenso, l'invitava ad unirsi all'atto di amore infinito attraverso il quale Dio voleva incarnarsi nel suo seno per salvarsi. Quindi, anche nell'enciclica di Pio IX, quando il Papa dichiara Immacolata la Vergine Maria, dice che è stata vista dall'eternità insieme al Verbo incarnato. Quindi la maternità divina di Maria è stata vista dall'eternità insieme al Verbo incarnato. Quindi quando l'angelo le propone di divenire la madre di Dio, non la chiama Maria innanzitutto, perché non c'è dentro nel saluto dell'angelo, dice: caire che caritomene o curios metasù, cioè salve o prediletta, che caritomene o prediletta, perché il Signore è con te. Capite? Maria è stato aggiunto dopo, capite? Ecco. Ma salve o prediletta, perché il Signore è con te. E notiamo bene che se il Signore è con la Vergine Maria, è ancora di più, sotto un certo aspetto, con la Vergine Madre Chiesa, perché il mistero mistico del corpo mistico di Cristo ingloba tutto, Cristo, la Vergine e tutti i giusti di tutti i tempi. Quindi il Signore è con la Santa Madre Chiesa, Caire Ecclesia, ecco, possiamo dire così, che caritomeneo, che io sento sul genere, capite? Perché il Signore è con te, e non è solo con l'Eucaristia, ma in tutti i giusti, in tutti coloro che vivono veramente questa unione con Dio, che è qualcosa di eccezionale. Siamo di razza divina, ma domani lo spiegheremo ancora meglio. E vogliamo anche concludere, perché so che può essere anche troppo pesante. Nella lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, leggiamo al capitolo 8, numero 28 e seguenti, leggetelo, dice: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Sentite come chiama i giusti San Paolo, di coloro che amano Dio. Sono amati da Dio, ma rispondono all'amore di Dio, come la Vergine Maria. Questi sono gli eletti, sempre invitati dall'amore infinito di Dio, a rispondere di sì, come ha fatto la Vergine nel momento dell'Annunciazione. E questa è la sua grandezza. Ha detto subito di sì, subito, sì. Quindi, tutto quell'amore che la Trinità le portava dall'eternità, lì ha ricevuto la conferma della creatura. Che l'ha posta al di sopra di tutto il creato visibile e invisibile, di colpo. Quindi anche noi dobbiamo rispondere con il sì per essere promossi, per confermare quindi la nostra predestinazione eterna alla salvezza. Ed è perciò, e qui concludo, che l'apostolo dell'amore, che è San Giovanni Evangelista, dirà nella sua prima lettera: et nos credidimus caritati, e noi abbiamo creduto all'amore. Quindi l'amore che noi diamo nella risposta di sì a Dio ingloba le tre virtù teologali che riceviamo nel battesimo: fede, et nos credidimus, a che cosa? Carità, all'amore di Dio, il quale non ci delude mai nella nostra speranza. Quindi siamo certi della nostra salvezza nella misura in cui questo sì non riceverà mai una smentita. Ce lo auguriamo. Agimus qui, grazie omnipotens Deus, pro universis beneficis tuis, vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Alle 11 la messa.